7 gennaio, sto camminando sulla ciclopedonale. Oggi voglio ritentare la registrazione di un messaggio audio mentre cammino sulla ciclopedonale. Spero che non ci sia il vento a rompere le scatole e voglio fare questa prova, anche perché oggi molto probabilmente realizzerò due podcast. Uno, suppongo brevissimo, adesso, e uno lo faccio oggi pomeriggio a casa nella maniera più classica. Il podcast che faccio adesso lo voglio fare in relazione a un genere di foto che sto facendo, che faccio ogni tanto, giusto per cambiare stile. Infatti ieri l'ho fatto per esempio in quel modo. Sono delle foto in bianco e nero che hanno la caratteristica di essere sovraesposte. Allora, spiego, faccio una piccola premessa. Io generalmente evito di scattare le foto con lo smartphone, a meno che non accada che mi trovi in una situazione in cui devo fotografare per forza qualcosa. Quindi per esempio, che ti so, sto camminando sulla ciclopedonale, c'è un albero spaccato a causa di qualche motivo che ostruisce la strada, e documento per poi metterlo sulla pagina Facebook relativa alla ciclopedonale. Però quando parlo di vera e propria fotografia, io utilizzo tre apparecchi. Quello che utilizzo di meno, paradossalmente, è quello più predisposto per fare le foto, che è la reflex. Generalmente lo utilizzo a casa per fare foto di natura morta o qualche volta dei ritratti. Raramente me la porto in giro, troppo ingombrante, troppo pesante e via dicendo. Invece quando cammino, per fare faccio un'altra tipologia di foto, mentre con la reflex faccio tutte foto studiate, dove calcolo benissimo quello che c'è, dove c'è una maggior fase di preproduzione, dove io immagino quello che devo fotografare, lo costruisco, lo predispongo e via dicendo, e poi scatto la foto in base alla mia idea, quindi apertura del diaframma, il tempo di scatto e tutto quanto. E la composizione dell'immagine è importantissima, e via dicendo. Vabbè, quella è sempre importante, però quando scatto con la reflex ancora di più. Invece, quando cammino in mezzo alla strada, generalmente mi porto la compatta, perché la compatta entra nella tasca del giubbetto, o comunque la posso tenere in mano tranquillamente, e riesco alla fine a scattare comunque delle foto. Le foto che scatto con la compatta io le chiamo le foto relative al cogli l'attimo, dove praticamente uno, quando per esempio è attratto da qualcosa che vede in mezzo alla strada, qualche cosa particolare, ma anche semplicemente come la luce colpisce una data strada, una data rua della città, uno con la compatta scatta la foto. Ho due compatte. La compatta più recente l'ho comprata penso ormai già 3-4 anni fa, è una Coolpix della Nikon, e oramai si trova sulle 100 euro. Con 100 euro uno si riesce a comprare una compatta più che buona per scattare delle foto decenti. Invece l'altra compatta ormai c'ha 18 anni e la pagai pure molto, considerando che la comprai qui, c'ha 18 anni, in realtà l'ho comprata tipo qualche mese dopo, qualche anno, mi sembra un anno dopo al massimo che era uscita sul mercato, l'avevo comprata nel 2003, mi sembra, 2005, neanche mi ricordo, comunque è vecchia, ma molto costosa, considerando che all'epoca la pagai 300 euro, che ormai con 300 euro in offerta ti riesci a comprare anche una reflex di livello di fascia bassa. E questa ha delle caratteristiche che non ha per esempio la compatta più recente. Permette di scattare le foto anche nel formato TIFF, che si può intendere come il formato senza compressione, al contrario del JPEG, e permette, che non lo fa neanche la Coolpix della Nikon, di poter non scattare in automatico, ma poter decidere il diaframma e la velocità di scatto, ovviamente con tutte le limitazioni dovute alla compatta. Quindi sì, posso aprire il diaframma al massimo, ma oltre 2.8, il rapporto F 2.8 non va. E vabbè, poi la velocità di scatto, vabbè. Allora, scattando, mi sono accorto, e quindi praticamente io negli ultimi anni tendevo a non utilizzarla più dopo aver comprato la Coolpix, perché ovviamente scattando una foto per esempio in automatico con entrambe le compatte, quindi a parità di fotografo, è importante specificare questo, perché la foto non la fa la macchinetta fotografica, la foto la fa chi scatta. Quindi diciamo però che a parità di fotografo, cioè me, a parità di soggetto, praticamente scattando con entrambe le foto la differenza la si vedeva, perché praticamente, vabbè, quella era troppo vecchia, quindi la qualità dovuta a diversi fattori, compresa la semplice risoluzione, che ricordiamo che questo non è il fattore predominante, ossia i cosiddetti megapixel, che ci dicono quando andiamo a comprare qualcosa, come se più alto il valore megapixel, più quell'apparecchio fotografico che stiamo comprando è buono a prescindere. In realtà tutta la differenza lo fa il sensore. Megapixel è un modo per spiegare in maniera terra a terra la risoluzione delle immagini, perché sarebbe la moltiplicazione della base per altezza, stop. Quindi non è che sia un chissà cosa. Cioè, in teoria, se dovessi scegliere tra due apparecchiature, una che scatta delle foto con una certa qualità, in una certa dimensione, base per altezza, oppure dovessi scegliere tra questa e un'altra apparecchiatura che scatta delle foto di una qualità inferiore ma ad una risoluzione superiore, me ne frega niente che le scatti di dimensioni doppie rispetto alla prima, se poi è scarsa da altri punti di vista, dalla profondità del colore, magari a un sensore di merda e tutto quanto. Queste due compatte comunque, quando io scatto, dato che la nuova, quella da 100 euro, è comunque una Nikon, e poi la tecnologia va avanti, quindi va a suo favore, scattando il medesimo soggetto da entrambe le foto, la differenza qualitativa la si nota. Quindi praticamente la mia compatta vecchia, che è una Samsung, diciamo, poi anche perché la batteria stava iniziando a perdere colpi e che quindi necessitava di essere ricaricata ogni volta che uno la prendeva per uscire, per non rischiare di vedersi la batteria terminare durante la camminata, io praticamente avevo smesso di utilizzare quella vecchia. Però ultimamente mi sono accorto che cambiando modo di ragionare su alcuni aspetti, potevo riprenderla in mano tranquillamente. E qual è il cambiamento? Il cambiamento è che, utilizzando uno stile particolare con quella compatta, potevo praticamente tranquillamente scattare delle foto divertendomi come se fosse stata l'altra. Lo stile particolare, che riesce praticamente a bypassare i limiti tecnici, riguarda una tipologia di bianco e nero che a me piace molto, che si basa sulla sovraesposizione. Allora, per chi non gliene frega, cioè non gli è mai fregato niente di questo argomento, e quindi non si interessa all'argomento, dico che c'è una differenza tra la sovraesposizione e lo schiarire in post-produzione un'immagine. Se noi scattiamo una foto normale e poi con un programma di editor andiamo a schiarirla, noi praticamente schiariremo tutta l'immagine. Quindi significa che se io scattassi la foto a una che ha il giubbotto nero e poi vado a schiarire l'immagine, il nero diventerà grigio scuro, poi man mano che la schiarisco grigio medio e fino a diventare grigio chiaro, e tutti i toni chiari scomparirebbero a favore, cioè diventerebbero tutti un bianco. Però quello che dico io è questo: tutto ciò che è nero, il nero, quindi le ombre, tutte le zone in ombra, tutto quanto, schiarendo l'immagine in post-produzione diventerebbe uno schifosissimo grigio grigio scuro, poi ripeto, non più nero ma grigio scuro, e poi man mano che schiariamo sembra più chiaro, e l'immagine schiarita farebbe schifo. La sovraesposizione invece si basa nello scattare nel, diciamo, c'ho un po' di fiatone perché sto camminando, nel predisporre con le varie, nel programmare diciamo la macchinetta in modo tale da scattare spostando, si può dire, i medi verso le alte luci. Cioè, se ci immaginiamo l'istogramma della luce, noi sposteremo la campana, non che equilibrata al centro, ma la sposteremo verso destra, verso le luci. E che cosa accadrà? Accadrà, quello è tranquillamente uno stile, cioè nessuno ci obbliga quando scattiamo le foto a scattare in un certo modo, con l'esposizione in un certo modo. Certo, l'esposizione, quando viene considerata giusta, è più che altro una sorta di consiglio che ci viene dato da parte dell'esposimetro una volta e della macchinetta fotografica digitale adesso, su come sarebbe opportuno scattare per poter prendere più dettagli possibili, dove i più dettagli possibili significano una media tra quelli che perdiamo e quelli che guadagniamo. Invece, sovrasponendo, noi praticamente deliberatamente andiamo a sacrificare dei dettagli a favore di altri, decidiamo noi quali. Praticamente si dice, e praticamente confermo, che con la fotografia digitale è meglio e preferibile scattare in maniera leggermente sovraesposta, perché in post-produzione è più facile simulare, recuperare le ombre piuttosto che le luci, che è il contrario di quello che si faceva con la fotografia analogica. Adesso io non ho mai scattato, cioè, oddio, quando ero piccolo sì, scattavo anche con l'analogica, però quello è un problema di sviluppo del rullino della pellicola, quindi io non ho mai sviluppato in maniera analogica una pellicola. Però da quello che si dice, praticamente era il contrario, cioè era preferibile scattare leggermente sottoesposti, perché era più difficile recuperare le zone in luce, mentre era più facile recuperare schiarendo, quindi in post-produzione, le parti scure, ed è per questo che si preferiva quindi fotografare sottoesposto. Con il digitale accade il contrario, è più facile in post-produzione scurire piuttosto che schiarire. Quindi, e io praticamente facendo delle prove mi sono accorto che è la sacra e pura verità da questo punto di vista, almeno per ciò che riguarda la parte del digitale. Ossia, quando noi scattiamo con la macchinetta fotografica, se praticamente per qualche motivo in alcuni punti bruciamo l'immagine, le zone bruciate non si riescono a recuperare. Quindi è preferibile cercare di mantenere i dettagli in quell'ambito, perdendoli nelle zone in ombra, per poi in post-produzione recuperarli meglio. Vabbè, tutto questo preambolo, a chi non gliene frega un cazzo di questi argomenti, niente, non gliene frega niente, quindi tralasciamo. Però ho detto, no, se praticamente questa macchinetta fotografica vecchia, questa compatta mia vecchia, come molto probabilmente molti avranno, perché se noi ricordiamo il periodo precedente all'uscita degli smartphone, chi fotografava e non ci aveva praticamente i soldi tendeva a comprarsi la compatta, quindi molto, molto probabilmente molti avranno a casa una compatta, una macchinetta fotografica digitale compatta dell'era pre-smartphone, e che praticamente non utilizzano più perché praticamente ormai è diventata inutile, come ripeto, che scattando le medesime foto la qualità si vede che è inferiore. Però predisponendola per scattare, quindi andando nelle opzioni, e predisponendola per scattare foto in bianco e nero, andando sul parametro andando quindi dove è possibile customizzare, quindi per esempio nel mio caso, io che ho fatto? Ho predisposto per fotografare unicamente in bianco e nero, ho predisposto per realizzare foto TIFF, quindi non JPEG, vabbè, ma questa è una caratteristica più inutile, ho predisposto la ISO per scattare al massimo possibile, che nel caso della compatta è ISO 400, e ho aperto al massimo il diaframma, e praticamente in questo modo io mi sono accorto che scattando delle foto, soprattutto all'aperto dove c'è sempre bisogno di luce, quindi per la strada, monumenti, ma anche oggetti e cose, riescono ad ottenere delle immagini in bianco e nero sovraesposte, che hanno uno stile così particolare, così caratteristico, simile quasi al disegno, in cui praticamente mi ci diverto molto. Riesco in fase di scatto, grazie al fatto che le compatte hanno, ma questa è una caratteristica in generale delle macchinette fotografiche digitali, hanno la possibilità di vedere direttamente nello schermo come uscirà la foto. Riesco anche a dosare bene le zone più scure dalle zone più chiare e riesco a fare delle foto che mi diverte proprio farle. Poi ovviamente una volta fatte necessitano un minimo di post-produzione, e la post-produzione che attuo è innanzitutto riduco le dimensioni. Quindi, dato che generalmente oramai le foto, mi dispiace dirlo, ma oramai le foto le persone le vedono tramite il computer, i tablet o gli smartphone, è inutile avere foto di dimensioni di 2000-3000 pixel lato massimo. Quindi praticamente le riduco in questo caso a 1200-1300 lato massimo pixel. Dopodiché, una volta ridotte con Photoshop, applico una grana massiccia. Una grana massiccia, vabbè, mo, purtroppo tramite podcast non si può descrivere più di tanto una foto. Comunque applico una buona grana, che si veda la grana, soprattutto nelle zone chiare, che sono per la maggiore, che crea un effetto uniformità che ricorda molto proprio le foto in bianco e nero, quelle di 70-80 anni fa, e quell'effetto omogeneo aiuta ancora di più la foto a spiccare in mezzo a quelle qualsiasi fatte da, diciamo, con gli smartphone o con le compatte qualsiasi, proprio per questo stile unico. Poi, quando ho la possibilità, aumento anche il bagliore, cioè le zone bianche diventano ancora più luminescenti. Quindi una qualsiasi persona potrebbe provare a fare questo, però il consiglio che gli do è innanzitutto ricordarsi che scattare in bianco e nero non è come desaturare un'immagine a colori. Se io scatto una foto a colori e poi successivamente la desaturo, quindi gli tolgo il colore, cioè converto ogni colore nella sua scala di grigi, generalmente l'immagine che ottengo è un'immagine impastata di grigio, cioè ossia poco bianco, poco nero, nero puro intendo, e bianco puro comunque l'intervallo dei grigi scurissimi e dei grigi chiarissimi, e tutto il resto sono praticamente dei grigi medi che creano una sensazione di pesantezza eccessiva. Questo praticamente non c'entra un cavolo con lo stile che adotto io con questa compatta, ossia ripeto, una sovraesposizione, un bianco e nero sin dalla fase di scatto sovraesposto, dove praticamente ci sono delle belle zone nere, ovviamente, e di conseguenza io le limito o le distribuisco come mi interessa a me. Cioè, se io vedo che la foto per due terzi è nera, non è la foto adatta da fare. Una foto per due terzi nera, molto probabilmente, è quando uno scatta in controluce, suppongo. Invece, come scatto io, cerco di rendere il cielo, per esempio, una massa totalmente bianca, cerco di distribuire i neri in modo più giusto. Un'altra cosa da sapere è quell'effetto grana da mettere in post-produzione. È importante, questo è un trucchetto, metterlo dopo aver ridimensionato l'immagine in base ai nostri gusti. Cioè, che significa? Significa che se io ho un'immagine, facciamo un esempio, facciamo un esempio con numeri generici, 4000 per 3000 pixel, e applico la grana, quindi questo filtro grana, si può applicare in mille modi diversi. Per esempio, con Photoshop c'è proprio il comando, il filtro grana, che va applicato, si può applicare o direttamente o, come consiglio io, sdoppiando prima l'immagine che abbiamo, quindi creando un doppio layer dell'immagine. Sul secondo layer applichiamo la grana e poi gli diamo la trasparenza in funzione di come ci interessa a noi. Quindi, se vediamo che la grana è eccessiva dopo che l'abbiamo applicata, basta dare una trasparenza del 50% e la riduciamo del 50%. Adesso sta tirando un po' di aria, quindi è meglio che mi sposto da questa zona. Quindi questo, quindi uno applica la grana e vabbè. Allora, ecco, stavo perdendo il filo. Quindi dicevo, se la grana non va applicata quando l'immagine è grande, perché poi sia se la andiamo a ridimensionare, sia se la lasciamo così, ma poi diciamo, ma poi sarà i posti in cui la metteremo, Facebook, Twitter o non so dove, a ridimensionarla, perderemo l'effetto grana. La cosa migliore sarà quindi prima ridimensionare l'immagine come ci piace a noi. Quindi, nel caso della mia compatta, io cerco di non andare mai oltre 1300 pixel lato massimo, perché ripeto, è vecchia come sensore e tutto, quindi dopo si vedrebbe troppo la qualità, che tende a scadere man mano che vediamo le immagini grandi. Quindi io vado massimo 1300 pixel lato massimo e dopo applico la grana. L'effetto a me piace. Diciamo, non è che abbia molti riscontri da parte delle persone, ma a me non me ne è mai fregato niente delle persone. Lo osservo di mio. Generalmente a chi lo mostro comunque piace questo stile. E altra cosa, niente. Ovviamente in fase di scatto, dato che una cosa che si può fare con le macchinette digitali, che non si potevano fare una volta perché sprechevamo rullino, è che nel caso di dubbi è buona cosa, diciamo, scattare più di una foto. Quindi, nel caso che abbia dei dubbi che la sovraesposizione eccessiva mi vada a mangiare troppi dettagli della foto, posso tranquillamente scattarne un'altra, abbassando la sovraesposizione. Nel caso della mia compatta, mantengo sempre il diaframma aperto al massimo, che intanto penso che sia 2,8, quindi non è che, e vado praticamente a ridurre la sovraesposizione, aumentando la velocità di scatto. Perché, come sappiamo, aumentando la velocità di scatto, che significa aumentare, se aumento la velocità, riduco il tempo di esposizione. Quindi praticamente si abbassa, detta in parole sbagliate, si scurisce. Ma come abbiamo visto, non è che si scurisce. Spostiamo semplicemente il valore dei medi. E quindi questo. E grazie a questa cosa, quella compatta che io altrimenti terrei sopra il comodino inutilizzata, è ritornata a vivere di vita propria. Questo non significa che a sua volta non utilizzerò più quella nuova, cioè quella nuova che ormai c'ha 3-4 anni, e che in base alla tipologia di foto che voglio fare, in base allo stile, sceglierò una piuttosto che l'altra. Quindi ripeto, se uno ha una, che ripeto, tutto questo non si può fare con lo smartphone, perché con lo smartphone dovreste avere uno smartphone in cui potete decidere le ISO, dovreste metterle oltre ISO 400, ma non tanto oltre, diciamo su ISO 400, massimo ISO 800. Dovreste scattare direttamente in bianco e nero e dovreste avere la possibilità di gestire la sovraesposizione. Il problema è che se il sensore della macchinetta non è performante, e quindi suppongo che quelli degli smartphone abbiano questo problema, entrerà in gioco la velocità di scatto, e dovete tenere presente che la mano di una persona normale, con una velocità di scatto inferiore a un 50° di secondo, tende a tremare, cioè tende a mostrare delle foto, diciamo, mosse, e non va bene. Quindi, diciamo, bisogna sempre predisporsi in modo tale da scattare non sotto a un cinquantesimo di secondo, ma io sinceramente non vado neanche sotto a un centesimo di secondo, altrimenti mi vengono troppo mosse. Non può andare in giro con la compatta e utilizzare il treppiedi, cioè perderebbe tutto il senso della cosa. Se devo portarmi il treppiedi, allora mi porto la reflex. La compatta deve essere una cosa che uno caccia al volo e serve per scattare delle foto al volo. E quindi questo. Comunque, nel caso di smartphone, sinceramente non è che mi viene in mente, perché le foto degli smartphone sono tutte basate su artifici fatti in post-produzione dalle varie applicazioni e tutto quanto. Cioè, quando scattiamo con lo smartphone, l'80% di quello che vediamo è tutto post-produzione automatica e non. Invece, per ciò che riguarda le compatte, se avete una compatta, fate questa prova. Se avete una compatta vecchia, portate al massimo la ISO, che io penso che in una compatta la ISO al massimo, quindi non la ISO automatica, dovete proprio direttamente metterla al massimo, e suppongo che sia una ISO 400, massimo ISO 800. Andate nelle opzioni, scattate direttamente in bianco e nero, perché quando vedrete nello specchietto, in teoria uno potrebbe dire, vabbè, ma fammi scattare a colori e poi lo trasformo in bianco e nero con la compatta, che è lo stesso con Photoshop o a posteriori o con qualsiasi altro programma, che in teoria è lo stesso concetto che avviene con la reflex. Con la reflex, quando noi scattiamo in bianco e nero e poi andiamo a sviluppare i file RAW lo vediamo a colori, quello che abbiamo scattato in bianco e nero, perché il file RAW è il file che non è un'immagine, non è un file immagine, ma un file che contiene tutte le informazioni e quindi contiene anche le informazioni dei colori presenti. Allora uno potrebbe dire, allora fammi scattare a colori e poi converto io in bianco e nero. Ripeto, il problema è che quando noi con la compatta e con le macchette fotografiche digitali andiamo a vedere nello specchietto, nello schermino, quello che stiamo fotografando, è importante avere l'idea di quello che stiamo fotografando. Quindi, dato che una foto in bianco e nero non è una foto a colori desaturata, quindi per esempio dobbiamo capire cos'è che stiamo vedendo, cos'è che non stiamo vedendo, è importante per una questione di percezione, se abbiamo la possibilità, entrare nelle opzioni e trovare dell'opzione che dice fammi visualizzare tutto in bianco e nero direttamente dallo schermino, per poter vedere. Poi, se vi piace lo stile, lo adottate, altrimenti amen. Io per esempio conoscevo una decina d'anni fa, che aveva una macchinetta fotografica che non era una reflex, era una sorta di bridge, anzi no, non mi ricordo manco più come si chiamavano quelle macchinette, le bridge, che praticamente erano un incrocio tra una compatta e una reflex. Praticamente erano una compatta con la forma di una reflex, limitata nelle opzioni, e questo praticamente aveva uno stile che era praticamente opposto al mio, cioè gli piaceva scattare con le immagini leggermente desaturate, tendenti alla sottoesposizione, quindi tendevano ad essere sull'oscuro, e quindi praticamente ogni cosa che fotografava diventava troppo stile macabro. Invece a me gusta l'esatto opposto, scattare delle foto che quando uno le vede sembra un mix tra un disegno fatto a matita, foto vecchie di 70-80 anni fa, adesso stanno passando un po' troppe macchine, e tutte belle, solari e lucenti. Quindi a voi sta la scelta. Comunque io direi salviamo le vecchie compatte, non lasciamole ammuffire sopra i comodini e tutto quanto, perché possono ancora darci qualcosa. Tanto che io ho scoperto che la mia questa compatta Samsung di, che praticamente ha 16-17 anni, di un'età imprecisata, perché non mi ricordo quando, se lo compara nel 2003 o nel 2005, ho scoperto che su Amazon vengono vendute ancora le batterie e oggi stesso ne ho ordinata una con spedizione compresa 10 euro. Praticamente mi sono ricomprato la batteria di questa perché la prima sta morendo e quindi praticamente ho detto, ma quasi quasi conviene comprarmela prima che non si troveranno più, perché a quel punto un qualsiasi apparecchio digitale, per quando noi possiamo tenerlo bene senza la batteria, non funziona e non ci possiamo fare niente. Infatti la fregatura degli smartphone moderni, che per esempio quelli vecchi già c'era la possibilità di sostituire la batteria, dico, la fregatura dei smartphone moderni e dei tablet è che purtroppo la batteria, gli smartphone non si possono, e i tablet soprattutto non si possono aprire, la batteria è incollata dentro, quindi anche nel caso si aprissero non riusciremo a toglierli. E quindi purtroppo sono fatti in modo che la batteria, una volta che muore, ossia una volta che i tempi di utilizzo si riducono a mezz'ora, a un'ora, che cazzo ci fai di un tablet con una batteria che una volta carica dura mezz'ora, un'ora, ti sei costretto a buttare tutto nonostante il tablet magari funzioni ancora. E questa è proprio una cazzata che si sono inventati, ma l'hanno fatta apposta. Perché se uno avesse la possibilità di sostituire la batteria, porco cane, mica mi farebbe schifo se il mio tablet tornasse alla batteria di una volta, quando durava almeno un giorno. Adesso praticamente ci vedi 3 puntate di Netflix e già lo devi rimettere a caricare. Vabbè dai, questo per questa mattina il podcast è finito, poi forse oggi pomeriggio ne faccio un altro.